2. La polis nell'età arcaica. La Grecia supera l'età oscura. A partire dall'VIII secolo a.C., la civiltà ellenica iniziò gradualmente a uscire dalla crisi dell'età oscura. I primi segnali di ripresa furono l'introduzione della lavorazione del ferro, l'incremento della produzione agricola e la diffusione dell'uso della moneta al posto del baratto. Questa nuova vitalità economica favorì un consistente incremento demografico, che stimolò a sua volta la rinascita dei centri urbani. Tra l'VIII e il VII secolo a.C., inoltre, i greci tornarono a usare la scrittura. Essi derivarono il proprio alfabeto da quello fonetico fenicio, in cui ogni suono corrispondeva a un determinato segno, e vi aggiunsero le vocali che quello non aveva. L'uso di tale alfabeto portò alla creazione di una lingua facile da apprendere, che divenne ben presto la più usata nell'intero mondo mediterraneo. Queste trasformazioni determinarono l'inizio di una nuova fase della storia greca, definita età arcaica, compresa tra l'inizio dell'VIII e il VI secolo a.C. Rinasce l'economia e riprendono i commerci. L'economia greca nell'VIII e nel VII secolo a.C. era prevalentemente agricola. Le coltivazioni più diffuse erano la vite, l'olivo, gli alberi da frutto e i cereali. Dal possesso della terra derivavano la ricchezza e il prestigio sociale. I ricchi proprietari possedevano estesi latifondi. Molto diffusa era anche la media e la piccola proprietà. I terreni agricoli erano coltivati da piccoli contadini salariati, ma soprattutto dagli schiavi. Si trattava per lo più di prigionieri di guerra, di stranieri catturati durante azioni di pirateria, oppure di cittadini greci che perdevano la propria libertà a causa dei debiti. Come nei secoli bui, l'allevamento rivestiva un ruolo importante. I terreni incolti delle aree montuose e collinari della Grecia venivano sfruttati come pascoli. Tra l'VIII e il VII secolo a.C. ripresero a svilupparsi anche il commercio e l'artigianato. I commerci erano soprattutto marittimi e si basavano sull'esportazione di olio, vino e pregiate ceramiche greche, in cambio di metalli e cereali, carenti in Grecia. Lo sviluppo dei commerci portò ben presto all'introduzione della moneta, ma solo dal V secolo a.C. l'uso della moneta ebbe il sopravvento sul baratto, sancendo la definitiva affermazione dell'economia monetaria. Dall'aggregazione di più villaggi si forma la polis. Tra i fenomeni che caratterizzarono l'età arcaica, ci fu senza dubbio la nascita della polis, al plurale poleis, una città-stato con un'innovativa forma di governo. Essa ebbe origine intorno all'VIII secolo a.C., quando si verificò un notevole aumento demografico e i villaggi iniziarono ad aggregarsi in comunità più ampie, solitamente intorno a un santuario. Questa tendenza all'aggregazione fu motivata dalla forte esigenza di sicurezza, sentita soprattutto da alcune famiglie di proprietari terrieri, che decisero di unirsi per garantire maggiore protezione alle proprie terre e alle proprie greggi, sottoposte a frequenti saccheggi da parte di predoni. Con il tempo queste aggregazioni si trasformarono in comunità cittadine, caratterizzate dall'esistenza di istituzioni proprie e di leggi valide per i loro abitanti, i quali erano consapevoli di costituire una comunità con cultura, tradizioni e culti condivisi. Il forte legame che si venne a creare tra i greci e la propria polis fu tra le cause della mancata formazione di uno Stato unitario. Ogni polis era infatti una città-stato autonoma e indipendente, con il diritto di battere una moneta propria, di fondare colonie e di rapportarsi con le altre entità statali da pari a pari, prendendo anche decisioni riguardanti la pace o la guerra. La struttura della polis è incentrata su acropoli e agorà. La polis comprendeva il centro urbano vero e proprio e il territorio circostante, più o meno esteso, occupato prevalentemente da pascoli e da terreni agricoli. Il centro urbano di ogni polis aveva la medesima struttura, basata su due elementi fondamentali. L'acropoli, ovvero la parte alta e fortificata della città, dove si trovavano gli edifici sacri, e l'agorà, la piazza posta nella parte più bassa della città, sede del mercato ma anche della vita pubblica e politica. Tutto intorno sorgevano le abitazioni, spesso dotate di orti privati e le vie con i laboratori degli artigiani. A mano che ci si allontanava dal centro e superate le mura che proteggevano la città, si giungeva nell'aperta campagna. Questa era suddivisa in appezzamenti di terra appartenenti a privati cittadini e in terreni incolti, destinati invece al pascolo comune e al rifornimento di legname. I cittadini governano la polis. Oltre che un luogo geografico, la polis era soprattutto un'entità politica, costituita dal territorio e dall'insieme dei cittadini che vi abitavano. Il concetto di polis si basava così fortemente sull'identità comune e l'appartenenza dei cittadini, che i greci raramente parlavano di Atene, Sparta o Corinto, ma di ateniesi, spartani, corinzi e così via. Le poleis greche erano profondamente diverse dalle città-stato della Mesopotamia, i cui abitanti erano considerati sudditi dei sovrani assoluti. Nelle poleis, infatti, la gestione del potere spettava ai cittadini, ed essi non erano sottoposti all'autorità di alcun sovrano. I cittadini godevano di 3 diritti fondamentali che li rendevano uguali tra loro: avere la possibilità di possedere la terra, far parte dell'esercito, partecipare alla vita politica della polis. Non tutti gli abitanti della polis erano però cittadini. La cittadinanza, infatti, era un diritto ereditario, trasmesso di padre in figlio, tra maschi e adulti, e garantito inizialmente solo ai proprietari terrieri. In nessun caso poteva essere esteso agli stranieri e agli schiavi, mentre le donne godevano di una cittadinanza limitata, in quanto, pur essendo considerate cittadine, non avevano il diritto di ricoprire cariche pubbliche. In origine, la polis è aristocratica. All'inizio dell'età arcaica, la maggioranza degli abitanti della polis risultava di fatto priva della cittadinanza e non partecipava al governo della città. Il governo della polis era infatti gestito da un ristretto numero di famiglie di proprietari terrieri, che costituivano l'aristocrazia. Gli aristocratici si consideravano discendenti dei mitici eroi fondatori della civiltà greca e credevano di distinguersi dagli altri uomini per il possesso delle virtù di forza, audacia, intelligenza e bellezza fisica. Il possesso della terra garantiva all'aristocrazia le rendite necessarie per acquistare e mantenere l'equipaggiamento, armi, cavalli e carri, adatto per combattere nell'esercito cittadino. Proprio in virtù del loro ruolo di difensori della polis, gli aristocratici riservavano a se stessi le cariche pubbliche, la possibilità di prendere parte all'assemblea, luogo in cui venivano prese le principali decisioni relative alla vita della polis e l'amministrazione della giustizia. I non aristocratici facevano invece parte del demos, il popolo, costituito prevalentemente da contadini liberi, chiamati teti, da pastori, ma anche da artigiani e mercanti. Intorno al VII secolo avanti Cristo, il demos, che poteva solo votare le proposte di legge avanzate dagli aristocratici e non possedeva alcun potere decisionale, iniziò a reclamare una maggiore partecipazione politica. La seconda colonizzazione interessa il Mediterraneo e il Mar Nero. Oltre alla formazione della polis, nell'età arcaica ebbe luogo un altro fenomeno molto importante per lo sviluppo della civiltà greca: la seconda colonizzazione. Essa è così chiamata per distinguerla da quella che aveva avuto luogo tra l'undicesimo e il decimo secolo avanti Cristo e che aveva portato alla fondazione delle colonie greche dell'Asia Minore. Tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo, la Grecia visse una fase di incremento demografico che determinò un nuovo forte squilibrio tra popolazione e risorse. Il territorio, prevalentemente roccioso, non garantiva infatti rese agricole sufficienti a sostenere una popolazione in crescita. Questa situazione si inserì inoltre in un contesto di instabilità politica, dovuta alle tensioni tra l'aristocrazia e il demos, stanco degli abusi di potere degli aristocratici e desideroso di partecipare alla vita politica della polis. A questi due fattori bisogna aggiungere l'esigenza dei greci di allargare i propri circuiti commerciali, creando basi in territori da cui importare grano e materie prime. Questo secondo fenomeno migratorio ebbe dimensioni molto estese e portò i coloni greci a toccare ogni sponda del Mediterraneo, dal Bosforo, dove fondarono Bisanzio, alle coste del Mar Nero, ribattezzate Ponto Eusino, alle coste libiche con la fondazione di Cirene, fino alla Francia meridionale, dove sorse la colonia di Marsiglia. Le aree maggiormente interessate dalla seconda colonizzazione furono però l'Italia meridionale, chiamata Magna Grecia, e la Sicilia. Queste ultime colonie furono le più ricche e prospere, poiché sorgevano in aree pianeggianti particolarmente fertili, e perché qui i coloni raggiunsero presto alti livelli di ricchezza e benessere. La più antica colonia fu Pitecusa, oggi Ischia, fondata nel 775 a.C. Ad essa seguirono Cuma in Campania, Sibari, Metaponto, Crotone e Taranto, affacciate sullo Ionio, Catania, Megara, Zancle, Nasso, Lentini, Agrigento e Siracusa in Sicilia. Alcune di queste colonie divennero così ricche e popolose da creare a loro volta altre colonie, come ad esempio Partenope, che poi sarebbe diventata Napoli, fondata dagli abitanti di Cuma. Le colonie diffondono la cultura ellenica. Solitamente ogni spedizione di fondazione era guidata da un condottiero, che dopo aver stabilito il luogo più adatto, istituiva la nuova polis, distribuiva la terra ai suoi uomini in parti uguali ed erigeva luoghi di culto in onore degli dèi. Spesso l'insediamento avveniva in maniera pacifica, altre volte però i coloni dovevano combattere aspre battaglie con le popolazioni locali, che consideravano i nuovi arrivati degli invasori. Anche se spesso la fondazione di una colonia era decisa dal governo delle poleis della madrepatria, i nuovi insediamenti erano del tutto indipendenti da essa e autonomi dal punto di vista politico. Tra le colonie e la madrepatria rimaneva soprattutto un rapporto economico, poiché si generava un intenso scambio di prodotti. La più importante conseguenza della colonizzazione riguardò però la cultura, poiché le colonie greche sparse nel Mediterraneo divennero centri di diffusione della lingua greca e del patrimonio culturale ellenico, ed esportarono il modello politico della polis.